direttamente dal liceo scientifico Orazio Grassi di Savona a lezioni di calcio, la prima trasmissione sportiva gestita da Stefano e Nicolò. Parleremo dei principali avvenimenti sportivi del calcio europeo e ascolteremo ovviamente buona musica. Ciao a tutti, sono Stefano e dal liceo scientifico Orazio Grassi sto per incominciare una serie di puntate insieme al più grande esperto di calcio del liceo scientifico, Nicolò Segnanini.
Ciao a tutti.
In cui andremo a parlare in generale di tanti temi d'attualità relativi al calcio europeo. La nostra prima puntata si apre con che cosa? Con niente po' di meno che la fase finale di Champions League. Infatti abbiamo ritenuto che all'interno di questo argomento vi fossero più cose da dire che il nostro Nicolò potrà descriverci. Prima di tutto, Nicolò, cosa ne pensi di questi sorteggi?
Penso che siano sorteggi particolari. Prima di tutto perché è un anno nella quale, tolto il Manchester City e l'Arsenal, che sono rispettivamente la prima e la seconda squadra in Inghilterra adesso, tutte le altre squadre più forti d'Europa sono finite nella prima fascia. Quindi hanno avuto tutte, eccetto due, un sorteggio abbastanza semplice o non eccessivamente difficile.
E l'italiana invece? Paradossalmente la squadra che nel campionato italiano, il Milan, sta facendo peggio di tutte, quest'anno è la nostra rappresentante in campo europeo. Non ti sembra un paradosso abbastanza particolare?
Sì, è un paradosso particolare. Diciamo che quest'anno le squadre italiane hanno vissuto un po' di paradossi, visto che il Napoli è diventata la prima squadra della storia della Champions League a uscire dalla fase a gironi con 12 punti dopo 6 giornate.
Tra l'altro esprimendo anche un ottimo calcio, avendo anche a disposizione una rosa non indifferente. Almeno mi sembra che finalmente quest'anno alcune squadre italiane, in particolar modo la Juventus e il Napoli, appunto le grandi escluse dalla Champions League, si siano rafforzate facendo grandi acquisti. Come mai secondo te ciò non è stato sufficiente?
Probabilmente per quanto riguarda Napoli è stata sfortuna, visto che si è trovata in un girone veramente di ferro con l'Arsenal, rivelazione in Inghilterra, e il Borussia Dortmund, finalista dello scorso anno. Invece per quanto riguarda la Juventus forse è stato un problema di atteggiamento nelle prime due partite, specialmente in Danimarca, dove la squadra di Conte non è riuscita a portare a casa i 3 punti ed ha lasciato punti per strada che si sono rivelati decisivi nell'ultima sfida con il Galatasaray, dove obiettivamente è successo un imprevisto che non accadeva in Turchia da tantissimi anni.
Sì, infatti, come ben ricordano i tifosi juventini, che è anche d'obbligo ricordare che Nicolò è un grandissimo sostenitore della vecchia signora, la Juventus è uscita sconfitta da quella partita molto discussa fuori casa contro Galatasaray proprio perché le condizioni del campo, diciamo, non erano ritenute particolarmente in regola. Ritorniamo comunque a parlare in generale del sorteggio e, come abbiamo ben notato noi tutti amanti del calcio, ci accorgiamo subito a prima vista che ci sono alcuni scontri particolarmente interessanti. Partiamo però, come è giusto che sia, dando rilievo alle nostre italiane. Pensi che il Milan abbia concrete possibilità di salvare la faccia o rischia di andare incontro a una Caporetto? Visto che, come possiamo osservare in questi giorni, il Milan sta attraversando un periodo abbastanza buio.
Sinceramente penso che il Milan abbia avuto un sorteggio molto difficile, visto che l'Atletico Madrid è la vera e propria rivelazione del calcio europeo.
Diego Costa, che si sta rivelando un attaccante formidabile.
Diego Costa, ma non solo Diego Costa, anche giovani interessanti come ad esempio Koke o Arda Turan, che hanno trovato la stagione della consacrazione. E in Spagna l'Atletico si è visto anche sabato nello scontro diretto con il Barcellona, ha giocato alla pari con il Blaugrana e ha fatto gli stessi punti del Barcellona in Spagna dopo 19 partite. Quindi il Milan rischia veramente di andare incontro a una batosta storica, specie in Spagna, se non cambia atteggiamento dopo l'esonero di Massimiliano Allegri, anche se ho qualche dubbio sulla scelta di Seedorf, visto che è un tecnico che ha veramente pochissima esperienza e si trova a dovere allenare una squadra che è totalmente allo sbando.
Sì, infatti a Seedorf aspetta un compito particolarmente arduo. Per quanto invece riguarda le solite grandi squadre europee, quindi Barcellona, Real Madrid, pensi che finalmente quest'anno Real Madrid possa riuscire ad ottenere ciò che sta inseguendo da moltissimo tempo ormai, spendendo sempre quantità di denaro considerevoli? Almeno pensi che l'acquisto di Bale per 100 milioni possa essere sufficiente, oppure Carlo Ancelotti non è ancora arrivato a, come dire, trovare il bandolo della matassa.
In Champions League la sicurezza di vincerla non ce l'hai mai, visto che comunque per conto mio il Real Madrid, se vorrà alzare il trofeo, dovrà passare sul cadavere di Barcellona e Bayern Monaco, o almeno una delle due, visto che i bavaresi si sono dimostrati anche quest'anno lo schiacciasassi dello
Abbiamo visto
scorso.
nella fase a gironi come il Bayern Monaco sia riuscito a, come dire, macinare tutto ciò che incontrasse davanti a sé.
Esatto, il Bayern Monaco nella fase di gironi ha praticamente vinto abbastanza nettamente tutte le partite, eccetto l'ultima dove forse si è un pochettino rilassato.
Sì, infatti, visto che non aveva la necessità di portare a casa ulteriori punti.
Esatto, basti pensare che il Manchester City quest'anno in casa ha vinto tutte le partite e anche spesso con più di 3 gol, e il Bayern è andato a vincere in casa del Manchester City 3-1 all'andata. Già lì è una dimostrazione di forza non indifferente, mentre il Barcellona, nonostante non sia più lo squadrone invincibile di qualche anno fa, sicuramente è ancora un avversario più che temibile.
Mettiamo una canzone per fare pausa e riprendiamo subito dopo con l'approfondimento sulle squadre inglesi. Non è all'altezza della storia del club. Pensi che la causa di tutto ciò possa essere, come dire, attribuita all'allenatore oppure ci sia un discorso di fondo più ampio, Nicolò?
Penso che la causa possa essere attribuita in parte all'allenatore e in parte a un cambio storico che è avvenuto dopo 25 anni al Manchester United. Perché comunque passare da Ferguson a Moyes non è propriamente la cosa più semplice, soprattutto quando la squadra non viene rinnovata. Obiettivamente, se andiamo ad analizzare reparto per reparto i Red Devils, notiamo che la difesa è un buon reparto. Il centrocampo nella parte centrale può vantare qualche buona individualità, ma fondamentalmente ha poca qualità. Sugli esterni, secondo me, nascono i più grandi problemi dello United, perché Valencia, Nani e Ashley Young hanno probabilmente fatto il loro tempo. Davanti, s'incarregano Rooney e Van Persie, la squadra può andare e può arrivare secondo o terzo in Premier League.
Però se i reparti antecedenti, il reparto offensivo non riescono a produrre gioco e a, come dire, varie azioni per gli attaccanti, tutto ciò è inutile.
Probabilmente già lì riusciamo a capire la bravura di Ferguson, visto che con gli stessi giocatori l'anno scorso il Manchester United ha praticamente dominato il campionato inglese e quest'anno sta facendo fatica. È chiaro, ha avuto anche sfortuna perché Rooney si è infortunato, Van Persie si è infortunato e poi ha avuto la ricaduta. Ma obiettivamente mi sembra che lo United, nonostante avrà un avversario facile come l'Olympiacos, può perdere contro chiunque.
Il discorso invece diverso è per il Chelsea, che quest'anno ha riabbracciato, come dire, uno degli allenatori più eccentrici del panorama europeo, José Mourinho. Pensi che José Mourinho sia riuscito a portare linfa nuova in un ambiente comunque sempre molto competitivo e difficile come quello del Chelsea?
Penso che Mourinho sia riuscito a fare un buon lavoro finora, perché il Chelsea ha avuto un andamento piuttosto costante in tutto il campionato, è rimasto sempre all'incirca primo, secondo o terzo, ha fatto una buona Champions League, eccetto le due sconfitte col Basilea, e soprattutto il Chelsea, a differenza dello United, sta ringiovanendo la rosa e sta rilanciando giocatori interessanti come William, come Schürrle, come Oscar e soprattutto come Hazard, che potenzialmente può diventare uno dei primi 4-5 al mondo.
Sì, infatti, visto che il Chelsea riesce ad avere una rosa molto giovane con giocatori di grande qualità. Ovviamente ciò è possibile non tanto perché il Chelsea possa vantare all'interno della sua squadra una grande, come dire, settore primaverile che sia particolarmente efficiente, ma perché il presidente Abramovich dispone di grandi quantità di denaro, non trovi?
Sicuramente questi acquisti sono dovuti al denaro che ha speso Abramovic. Di solito il Chelsea sforna qualche giovane giocatore dalla primavera, ma tanti finiscono poi per andare via all'estero. È il caso di Matic, anche se ora è tornato, fu acquistato dal Chelsea nel 2009 per poi andare in Portogallo e poi tornare alla casa madre, e probabilmente sarà il caso anche di Romelu Lukaku, che ora gioca nell'Everton e sta facendo una grande stagione, che sarà destinato a tornare a Londra.
Invece l'Arsenal quest'anno, con sempre lo stesso allenatore, ma alcuni innesti interessanti, in particolar modo secondo me quello di Ozil, che è un giocatore secondo me fortissimo, sta riuscendo a ottenere risultati assolutamente sperati, visto che viene da un lungo periodo in cui non ha avuto la possibilità di sollevare il trofeo.
L'Arsenal è il tipico esempio di squadra che ha attuato un progetto, visto che oltre all'acquisto di Ozil, che tra parentesi è stato l'unico acquisto dei Gunners in questa stagione, ha fatto crescere e ha fatto definitivamente maturare giovani come Ramsey, come Wilshere, come Giroud, come Walcott nella sua rosa, e riesce a esprimere quindi il gioco che voleva esprimere da molti anni. Quest'anno oltretutto è riuscito anche a perfezionarsi in difesa e ha trovato in Ozil un eccellente giocatore e uno soprattutto che è in grado di farti girare la squadra come e quando vuole lui.
Sì, infatti i risultati si sono visti, in particolar modo nelle sfide contro il Napoli in casa, dove l'Arsenal ha dominato effettivamente, o in generale nella Premier League, visto che l'Arsenal in questo momento occupa la prima posizione. Invece il Manchester City finalmente sembra che sia riuscito a trovare una continuità che negli anni scorsi mancava. Con il cambio in panchina di Manuel Pellegrini, che ha sostituito Roberto Mancini, che ora allena Galatasaray, e la continua forte presenza sul mercato che permette a Manchester City ogni anno di rafforzarsi in ogni reparto, quest'anno sembra che finalmente la squadra abbia un gioco, una propria identità e soprattutto abbia le possibilità di andare avanti.
Il Manchester City è cambiato molto dall'anno scorso a quest'anno, soprattutto perché ha cambiato l'allenatore. da un allenatore che esprimeva un gioco fatto di solidità come Mancini, è arrivato uno che invece cerca un gioco più spettacolare, più verticale come Pellegrini. Sicuramente è una squadra fortissima, probabilmente è la squadra più forte in Inghilterra al momento, visto che in casa pressoché le vince tutte, a parte la partita con il Bayern Monaco, ha sempre portato a casa il risultato. In trasferta ha avuto un rendimento più alterno, specie nella parte iniziale di stagione. Però è una squadra veramente interessante, che però ha avuto un sorteggio molto difficile perché giocherà subito contro il Barcellona, il che da un lato può essere uno svantaggio, visto che il City rischia di uscire subito dalla Champions, e dall'altro lato potrebbe essere un vantaggio perché qualora riuscisse a eliminare il Barça e ha tutte le carte in regola per riuscirci, avrebbe affrontato probabilmente l'avversario più forte dopo il Bayern e l'avrebbe battuto e avrebbe forse una strada spianata verso una possibile semifinale.
Discorso a parte invece per le tedesche, che l'anno scorso, come ben ricordiamo, la finale si era svolta tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund e che entrambe le squadre quest'anno appaiono comunque forti e capaci di portare grandi risultati. La prima squadra di cui ti chiedo di parlare è il Borussia Dortmund, che secondo me è stata una grande rivelazione negli anni scorsi e che continua ora a produrre un gioco, secondo me, incredibilmente intenso e bello da vedere.
Il Borussia Dortmund è una delle possibili outsider, come l'anno scorso, anche se forse non è propriamente corretto parlare di outsider, visto che continua a giocare un calcio molto bello, continua a essere la squadra con i migliori contropiedisti del mondo, e anche il Napoli ha avuto la prova allo stadio di Dortmund di quanto è difficile andare a vincere lì e portare a casa il risultato lì. Sembrava a un certo punto la squadra di Klopp sembrava fuori, sembrava che Napoli e Arsenal fossero destinate a passare, invece poi la formazione tedesca ha trovato la forza di fare un gran girone di ritorno, di vincere all'Emirates, di battere il Napoli e di vincere a Marsiglia per poter passare il turno, addirittura come prima.
Il Bayern Monaco invece quest'anno con il cambio di panchina, come dire, ha continuato sulla strada che aveva iniziato l'anno scorso con il vecchio allenatore. Incredibilmente Pep Guardiola è riuscito a fare bene quanto il suo predecessore, se non quasi meglio. Pensi che Pep Guardiola, facendo la scelta di abbandonare il Barcellona, una squadra che quando l'aveva lasciata era la più forte in assoluto nel contesto europeo, passando al Bayern Monaco, abbia accettato una sfida non da poco in cui si è messo in discussione e ha provato tutte le sue qualità. Pensi che Pep Guardiola sia tra tutti gli allenatori ora all'interno della fase finale di Champions League il più abile oppure ce ne siano altri che meritino grande attenzione?
Penso che sia probabilmente insieme a Mourinho l'allenatore che sicuramente ha vinto di più negli ultimi anni, forse quello che si può avvicinare di più a questi due allenatori è Klopp e in parte Wenger. Sicuramente Guardiola, accettando la sfida Bayern, ha dimostrato grande coraggio, visto che anche ha vinto tutto l'anno scorso, quindi al massimo Pep potrà pareggiarlo e non batterlo. Però diciamo che il Bayern è partito in maniera perfetta. Se pensiamo che ha 7 punti di vantaggio in Germania sul Bayer Leverkusen con una partita in più, veramente il Bayern potenzialmente può rivincere la Champions League, potrebbe fare la storia, visto che da quando la competizione si chiama Champions League nessuna formazione l'ha vinta due volte di seguito.
Bene, direi che abbiamo affrontato tutti gli argomenti principali di questa fase finale di Champions League e prima di chiudere però ti chiedo il tuo pronostico. Quali pensi che saranno le squadre che si affronteranno nella finale?
Penso che una potenziale finale potrebbe essere Bayern Monaco Real Madrid.
Bene, concludiamo così la nostra prima puntata e un saluto da parte di Stefano.
E Nicola Signorini.
Ci sentiamo alla prossima puntata. Dal Liceo di Scientifico Orazio Grassi è tutto.